Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salute e salve, benvenuti alla Storia d'Italia Extra. Oggi imperdibile episodio con Alessandro Gelain di Mitologia, un mio grande amico con il quale abbiamo fatto una, penso, interessantissima diretta a proposito dell'Iliade, in un certo senso l'alfa della letteratura occidentale. Ci siamo chiesti assieme perché l'Iliade è quest'opera che risuona a millenni di distanza, che cos'ha di così speciale, perché in essa troviamo in sostanza delle questioni che riguardano in generale tutta l'umanità. Parliamo anche delle nostre scene preferite e mi chiedo quali siano le vostre, magari pensate di scrivermelo. In generale, cosa pensate dell'Iliade? È qualcosa che ha solo reminiscenze del liceo o delle scuole superiori in generale? Oppure è qualcosa che avete ritrovato da adulti, insomma, rileggendola? Se non l'avete fatto, veramente ve lo consiglio, perché è un'altra esperienza, in un certo senso. Prima di lasciarvi alla puntata, vi ricordo dell'incontro a Napoli il 15 marzo alle 18:30, ormai è veramente vicino. Saremo alla libreria Ubic di Spaccanapoli, quindi nel pieno centro storico di Napoli, e inoltre vi ricordo, come ho detto pochi giorni fa in un importante annuncio, che è uscita la seconda stagione di Guerre Incivili, tutta dedicata alla guerra civile americana, un argomento per me veramente appassionante e che finalmente mi porta all'epoca moderna. Penso che sarà perfino un po' più controverso del solito. Vediamo se siete d'accordo con me. Trovate i link per avere 30 giorni gratuiti con Storytel nella descrizione dell'episodio e ovviamente il link per ascoltare il podcast. Ma adesso è tempo di lasciare la parola al mio amico Alessandro Gelain. A presto! Salute e salve a tutti, cantami o diva del pelì d'Achille, lira funesta, che infiniti lutti addusse agli Achei. Io vado a memoria, poi potrei aver sbagliato qualche parola. Oggi abbiamo il re della mitologia in podcast, Alessandro Gelain. Veramente un piacere finalmente, diciamo, realizzare una cosa assieme in diretta. Ecco, ci siamo incrociati tante volte, siamo amici. Ci vogliamo bene, ci siamo pure incontrati a Verona per la prima volta dal vivo, che è stata una cosa, un momento meraviglioso. Grazie Alessandro di tutto quello che fai nella divulgazione della mitologia in Italia e grazie per essere passato di qua.
Grazie a te di avermi invitato. È vero, tu sai quanto ti ammiri, anche perché il successo del mio podcast si basa sulle tue indicazioni che tu mi desti tantissimo tempo fa, un secolo fa, tanto che nonostante io sia più vecchio di te, io continuo a considerarti un mio mentore in questa avventura, perché è stato proprio, lo dico a tutti gli ascoltatori, è stato proprio Marco a darmi le prime indicazioni su quello che dovevo fare, come dovevo comportarmi, la gestione del podcast e tutto il resto. Quando ho iniziato non sapevo assolutamente nulla, non è che adesso ne sappia tantissimo di più, però quelle cose fondamentali, importanti, quelle pietre angolari nel comportamento e nella produzione del podcast, quelle attenzioni, il rispetto per il pubblico, tutte cose che già avevo in nuce, come un maestro di filosofia, Marco me le ha tirate fuori. E quindi
erano già lì, ma mi fa molto piacere di prendermi questi meriti che non ho, ma no, vabbè, sono contento e una delle cose più belle del mondo del podcast è questo di avere una rete di amici che si vogliono bene, in questo senso, e questo lo trovo veramente straordinario. Ma oggi... E questa è una cosa che veramente ho pensato, ma come? Non ho mai parlato nel mio podcast di una cosa che io adoro e che è in generale la cultura greca, no? Io ovviamente per motivi cronologici sono partito con il tardo impero, anche se diciamo la grecità è imbevuta di grecità la Roma d'Oriente, quindi in un certo senso... Di riflesso, sì, io so quanto è importante per gli uomini ancora ai tempi di Bisanzio, quanto per la loro identità ancora importante l'Iliade, che considerano come la pietra angolare del loro essere, della loro cultura, e questo anche in epoca cristiana. Cosa molto rara, perché in epoca cristiana di solito non si guarda più tanto al passato pagano. E allora ho pensato, ma perché non parlarne con Alessandro, che dal 2022 ha una serie incredibile, dettagliatissima, infinita, meravigliosa, andatela ad ascoltare, dedicata a tutto il mito della guerra di Troia, dall'inizio, no? Dalle prime controversie tra gli dei, no? fino al adesso. Proprio in queste settimane, dicevi, infatti stai per terminare.
Sì.
Quindi vorrei dire, vuoi presentare il podcast in generale, come è nato il concetto originale, che era leggermente diverso da quello che per motivi, diciamo, di contenuto hai applicato adesso, e diciamo, e così anche chi non ti conosce ti conoscerà di più.
Giusto, beh, certo, è giusto. Il podcast... Mitologia, la meravigliosa storia del mondo antico, nasce come supporto scolastico per i miei studenti e quindi mi interessava comunicare in maniera diversa delle cose con le quali mi confronto in aula. Sai, c'è l'idea della Flipped Classroom, per esempio. Ho pensato di produrre all'inizio del materiale che i ragazzi potevano ascoltare a casa e di cui poi si sarebbe discusso in aula. Questa cosa qua è diventata poi, come tu ben sai, qualcosa di più complesso.
Più grande,
e poi ho dato finalmente sfogo a una passione che mi perseguita in qualche maniera da quando ero bambino, cioè l'amore per queste storie. Perché quando ero bambino io, quando si andava a scuola, queste storie facevano parte del bagaglio culturale che veniva offerto ai ragazzi. Poi c'è chi lo amava, chi lo amava di meno, chi se lo teneva di più, chi lo dimenticava. Io me lo sono tenuto e mi sono trovato in quella condizione lì. Così ho cominciato, un po' per gioco, un po' per serio, un po' per divertimento e un po' per, mi dico, anche lavoro, ma non è più...
È una cosa che attraverso i millenni è come se si è diventato un linguaggio comune di cui tutti in teoria...
Lo è.
È un linguaggio comune che tutti anche inconsciamente conoscono in un certo senso, no? Sei d'accordo?
O che dovremmo conoscere, noi ce l'abbiamo dentro. Adesso, senza fare il professore, c'è uno studioso, sì, che si chiama Claude Lévi-Strauss, che ha ritrovato quelli che sono i mitemi, sai, per parlare le parole sono i fonemi, i componenti... Come dire,
delle
fondamentali
parole.
Della parola, no? E lui ha coniato questo termine, i mitemi. Lui ha trovato che ci sono dei mitemi che appartengono a tutte le culture e sono confrontabili, sovrapponibili. Sono, cioè, elementi fondamentali del mito che si ritrovano in tutte le culture. In effetti, se tu ci pensi, tutte le culture si domandano come mai il sole sorge, come mai piove, perché ci sono i tuoni. Perché la pioggia, sì, cade dall'alto verso il basso? Perché ci sono le persone nere di carnagione per le persone chiare di carnagione? Perché ci sono le stagioni, perché dopo l'inverno viene la primavera, non viene l'estate, non viene un nuovo autunno, perché c'è questa regolarità, perché la Luna cambia sempre il suo percorso, pur rimanendo sempre la stessa. E certo. Queste sono domande fondamentali che in qualche maniera tutte le culture tendono a giustificare in una qualche maniera, e Claude Lévi-Strauss ha individuato che ci sono appunto componenti fondamentali del mito comuni a tutte le culture. Quindi vuol dire che anche culture che non si conoscono, che non hanno contaminazioni tra di loro, quindi è una cosa assodata.
Sì.
Grazie a voi, questo antropologo. Prego.
Sì, no, continua.
Possiamo dire che la mitologia appartiene a tutti. E poi c'è qualcosa di più. La cultura che passa attraverso i racconti mitologici è vero che viene bypassata dagli interventi delle religioni successive che volano come religioni pagane quelle precedenti, ma fanno parte di un tessuto che ritorna. Quando racconto di Ettore che combatte contro Achille e della paura che Ettore prova, non parlo solamente di un tizio che forse non è neanche esistito, anzi no, probabilmente non è neanche esistito, di 2300 anni fa. Mm-hmm. Ma parlo della tensione, della paura dell'essere umano. Quindi sì. Quando poi parleremo magari del perché il mito sia ancora così presente al giorno d'oggi, è perché parla a delle parti così intime di noi che ci appartengono. Uno scrittore ha detto che quando tu racconti qualcosa, racconti sempre qualcosa che non c'è, una falsità, un racconto. Anche se racconti di Cappuccetto Rosso, tu racconti una storia inventata. Ma quello che viene, come dire, trasportato, prodotto, è comunque sempre la verità. E quindi tu, anche raccontando una storia inventata, proponi a chi ti ascolta, dai a chi ti ascolta, un pensiero di verità. E dunque l'Iliade, come tutte le altre storie del mito, pur raccontandoci cose inventate, pur raccontandoci giustificazioni o miti di fondazione, perché le donne non potevano votare ad Atene. Le donne si domandavano perché non potevano votare ad Atene. E è stato inventato un mito che spiegava perché alle donne non era concesso votare ad Atene. E diciamo, il mito è profondamente misogino. Le donne sono pochissime le eroine. E fanno tutte una certo. Fine indecorosa. Per quale motivo? Ma perché la storia è scritta così? Quindi ci sono
è come un vascello che porta pezzi di verità, ecco, diciamola così. Anche quando è una storia inventata, ci sono pezzi dell'essere umano che sono inclusi lì dentro in quel mito, e pezzi anche, come stai alludendo tu, della cultura che ha prodotto quel mito, anche se ci sono dei miti che sono appunto universali.
È tutto interconnesso.
Devo dire una cosa tecnica antipatica, qualcuno mi ha segnalato che hai il volume un pochino basso, quindi okay. Te lo dico così, se puoi avvicinare allora. Un pochino, certo. Vedi che così lo risolviamo, mi dispiace di passare dall'alto al tecnico, mettiamola così.
No, d'accordo.
Ma questo è in generale è molto interessante, ma abbiamo parlato in generale per ora. Cosa c'è di specifico nell'Iliade che la rende così speciale, in un certo senso, che la rende così immortale? E perché a prima vista, io so che qualcuno a prima vista, anche non avendolo letta, anche solo per sentito dire, dice, ma perché dovrebbe interessarmi una storia di guerrieri che si combattono 3000 anni fa? Quindi questa è un po' la provocazione, Alessandro, che ti voglio chiedere: cosa c'è di immortale nell'Iliade?
Allora, è una risposta complessa. La risposta complessa parte dal fatto che Iliade e Odissea sono i testi sui quali i greci formano le nuove generazioni. Nel senso, sono i testi di riferimento per quello che deve essere...
un greco.
Il comportamento del giovane greco.
Sì.
Non vuol dire che il giovane greco debba imbrogliare o debba rubare, come succede in alcuni episodi. Cosa succede nell'Iliade? Nell'Iliade abbiamo situazioni di eroismo, di codardia, eroi che combinano cose terribili, tradimenti tra eroi. E comunque abbiamo sempre una narrazione che ci racconta di comportamenti sopra le righe. L'eroe greco non è un eroe senza macchie, senza paura. È un eroe che può aver paura ed è un eroe che può avere anche molte macchie. Per esempio Odisseo, come abbiamo visto, chi segue il podcast lo sa, combina diverse cose poco nobili. E noi abbiamo semplicemente l'idea di Odisseo che torna a casa e vince il ciclope, sconfigge, cioè supera indenne le sirene, tutte queste cose qua. Odisseo, per l'Odissea, è l'eroe che ha una caratteristica diversa rispetto all'Iliade. Mi spiego meglio. Mentre l'Iliade è il testo che riflette sul comportamento in generale, cioè quale deve essere il comportamento del bravo greco, quindi riflettere sulle azioni buone e cattive che gli uomini fanno e avere più consapevolezza di quello che tu fai nel tuo comportamento. Mm-hmm. L'Odissea mira a aguzzare un'altra abilità. Allora, mentre l'Iliade, attraverso il fatto che, per esempio, Achille, che ama Briseide e quindi si ritira dalla battaglia, a un certo punto viene preso dalla voglia di accoppiarsi insieme con Troilo, un giovanissimo principe troiano, e lo uccide perché lui gli resiste, noi rimaniamo stupefatti nel sapere che questa cosa accade. Cioè, Achille, l'eroe meraviglioso, e invece no. L'eroe greco, appunto, come dicevo prima, non è senza macchie, senza paura. Ha paura e ha molte macchie. Le molte macchie sono gli errori o i comportamenti che non dovrebbero essere fatti. E non è che vengono taciuti. Sarebbe peggio se Achille fosse sempre perfetto, se Ettore fosse sempre perfetto. Ettore rimprovera Paride per codardia e poi nel momento in cui deve affrontare Achille, lui si comporta da codardo fuggendo. E noi rimaniamo stupiti, ma in realtà questo ci riporta l'umanità di questi personaggi. E se un eroe può avere paura, può avere comportamenti meschini, io sono un povero essere umano, se ho questa immagine davanti, che insegnamento trovo? Trovo che l'insegnamento dell'Iliade è attento, che anche chi è nobile, attento che anche chi è forte, può commettere azioni meschine. Tu, che sei un uomo normale, devi fare ancora più attenzione.
A maggior ragione fai attenzione.
Così come nella Bibbia c'è la figura di Davide. Pardon, prego. No, perché Davide c'è.
No. Davide, Davide. Ah, beh, no, questa mi interessa. Avevo una domanda, ma vai su Davide e l'Iliade.
Davide, poco dopo la morte di Ettore, pare sia stato interpellato da Priamo. Quindi c'è questa sovrapposizione temporale che è interessante, che sto studiando ancora. E Davide aveva dei problemi già suoi in casa sua e non ha dato ascolto, cioè non ha mandato truppe, perché appunto si trattava di darla a delle popolazioni che credevano in divinità, che appunto confliggevano con quella del popolo di Israele, insomma, ecco.
Sarei interessato a sapere da dove deriva il mito, perché scommetto che, essendo vissuti gli ebrei in un mondo molto ellenizzato a partire dai tempi di Alessandro Magno in poi, sia lì che forse ha origine questo mito. Non lo so, questa è un'intuizione mia.
Siccome sto lavorando a quello che accade dopo alla morte di Ettore e dopo la fine dell'Iliade, ci sono diversi testi che ci danno informazioni simili, ma un pochettino contrapposte. E una di queste mi ha dato questa notizia qua, che veramente mi ha lasciato molto interessato, e quindi devo ancora... Però è una cosa che mi è venuta in mente perché volevo parlare di Davide. Nella Bibbia abbiamo anche Davide, che è l'unto dal Signore, che grazie all'intervento di Dio con una roccia abbatte il campione dei filistei, mi pare che sia Golia. Comunque, Davide rischia la vita perché Saul lo vuole far fuori, e Davide diventa il re più grande di tutta la storia dei re di Israele. Eppure Davide, che può avere qualsiasi donna in tutta la nazione, e qualsiasi padre sarebbe felicissimo di dare la propria figlia in sposa a Davide si innamora fatalmente dell'unica donna che non può avere, cioè una donna sposata. Lui si innamora di Bezzabea. E cosa fa? Non solo la mette incinta, ma manda anche il marito Uria, se non ricordo male si chiama, in prima linea a morire. Il marito muore.
Problema risolto.
È problema risolto. Ma anche lì. Perché la Bibbia si preoccupa di dirci questa cosa? Non poteva tacere e lasciare che Davide fosse perfetto. Se anche Davide può cadere in tentazione, se anche Davide può sbagliare, se anche Davide può commettere delle azioni terribili, tu, piccolo essere umano, devi fare ancora molto più attenzione. Quindi questa è una cosa condivisa in tanti testi letterari, sacri, come vuoi, che sono insegnamenti che pervadono non solamente la popolazione di 2000 anni fa, di 3000 anni fa, di 1000 anni fa, ma ancora oggi. E sì, così l'Odissea, scusami per chiudere la risposta, se l'Iliade ci dà delle indicazioni sul comportamento, sull'ethos, l'Odissea ci dà delle indicazioni molto forti. Il greco deve sapersela cavare in qualsiasi situazione, attraverso l'astuzia, attraverso l'ingegno, sì, attraverso il fare, attraverso la tecnè, quindi attraverso l'intervenire. Il mondo è lì per essere preso in mano, modificato a mio vantaggio. Quindi,
sì, che è una cosa che rende appunto l'Odissea così anche affascinante, sono d'accordo. Però una cosa a cui tu hai fatto accenno, io vorrei tornare, è il ruolo così importante nella cultura greca, che forse è difficile per noi comprendere quanto importante, perché tu hai detto giustamente, su questo studiavano gli antichi greci. Io posso confermare che studiavano su Iliade e Odissea ancora in epoca bizantina. Chi studiava doveva studiare l'Iliade e l'Odissea. La mia impressione, vediamo se tu sei d'accordo, è che abbia un ruolo simile, incrociato tra quello che per noi è la Divina Commedia, quindi l'origine dell'identità, cioè l'italianità che esiste prima dell'Italia, no? Come la grecità esiste prima dell'esistenza di uno Stato nazionale greco, e affonda la sua origine non in un re che ha unificato un territorio, ma in un testo letterario adottato da tutti come inimitabile, no? Questo volevo dare come paragone, in un certo senso, e in un certo senso in parte anche sostituisce quello che per gli ebrei è la Bibbia, appunto, quindi la base fondamentale dell'identità culturale, in questo senso.
Guarda, hai detto benissimo, quindi ecco proprio cosa, ed è il motivo per cui sono arrivate Iliade e Odissea da noi. In realtà abbiamo altri testi che sono accessori, tipo il testo di Dicretese, che è stato ritrovato sotto il regno di Nerone, e di cui pensiamo ci sia una certa tranquilla, come dire, verosimiglianza, per il fatto che è scritto in lingua fenicia, che è stata scritta quindi prima che esistesse la lingua greca scritta, quindi risale almeno al VII secolo, se non prima, avanti Cristo. Quindi potrebbe essere addirittura coevo dei racconti appena finita la guerra, perché Ditti di Creta dice di sé di essere uno dei soldati che è tornato. Quindi è un po' è bella la storia del ritrovamento di questi testi. È stato dopo un terremoto, si è rotta a Creta il sacello di Ditti di Creta, e si vedeva una scatola di metallo. Questa scatola di metallo sono stati trovati dei tavoletti di Tiglio, in cui erano state incise in fenicio. Non sapendone che fare, l'hanno portato al padrone del campo, il quale ha capito che era di fronte a qualcosa. Sto qua desiderava ardentemente la cittadinanza romana, e l'ha fatta recapitare Nerone, che l'ha fatta tradurre e ha dato la cittadinanza romana e diversi doni a questo padrone. Ed è per questo che noi abbiamo la versione alternativa al racconto omerico, perché Ditti di Creta racconta...
Questo non lo sapevo. E in che cosa ci puoi dire qualche differenza tra le due?
Allora, per esempio, ci sono delle parti che in Omero non sono state dette. Per esempio, la morte di Palamede. Palamede non c'è nell'Iliade, ma in realtà nel periodo in cui viene raccontato dovrebbe esserci. Oppure è morto proprio il giorno prima in cui inizia l'Iliade. In ogni caso... quella parte lì non c'è, ma eppure Palamede è una figura importantissima per la guerra di Troia. A dirti la verità vera, nel momento in cui ho cominciato l'Iliade, ho tenuto fondamentalmente l'Iliade. Uh-huh. E quindi lì mi sono basato. Adesso che sto per terminarla, vado avanti con il racconto, ma nel racconto che andrà avanti, per esempio nella puntata che andrà in onda tra 3 settimane circa, che racconterà dell'arrivo della regina delle Amazzoni, che anche lei fa parte della guerra di Troia, che è una figura bellissima di donna guerriera, ma meravigliosamente raccontata da Quinto Smirneo, ma vergognosamente denigrata da Diti di Creta. Quindi abbiamo diversi punti di vista, diversi racconti, sia perché Diti di Creta fa parte del gruppo Acheo che combatte contro Troia, quindi deve assolutamente denigrare qualsiasi cosa venga dagli avversari. Dall'altra parte, perché è l'ennesimo esempio di come le donne, la figura femminile, viene messa, circondata da questa aura contenitiva che le donne devono comunque accettare, quello che di solito si chiama il tetto di cristallo, no? Quindi fai conto che in Diti di Creta, adesso vabbè, non spoilerò granché, i nemici dei greci muoiono tutti prima o poi, quindi anche la regina Pentesilea muore, mentre Diti di Creta la fa morire facendola roteare, facendola annegare nello scamandro, così impara a mettersi le armi, che è una cosa che devono fare gli uomini. Almeno in Quinto Smirneo questa morte viene rivestita da un'aura diciamo eroica, compassionevole. Al tempo stesso, anche in Quinto Smirneo c'è il fatto che è compassionevole perché è una donna e deve avere la compassione dell'uomo che in qualche maniera la perdona di aver fatto questa cosa qua, insomma, certo, di aver avuto questa alzata di capo.
In generale tutto questo è molto interessante vedere questo punto di vista di Diti di Creta che io non conoscevo, perché, e qui mi viene una domanda proprio che mi è venuta così sul momento, io ho sempre avuto l'impressione che Omero sotto sotto un po' parteggi per i troiani, non parteggi proprio apertamente, però i troiani gli stanno simpatici, e questo correggimi se sbaglio, ecco, no? E questo è abbastanza curioso, perché stiamo parlando del mito fondativo dei greci, che si identificano più con i micenei che con i troiani, quindi perché con gli Achei, no? Quindi perché questa cosa, secondo te? E aspetta, prima che tu risponda alla domanda, ho scritto fate le vostre domande, risponderemo, perché questa vuole essere una diretta interattiva, quindi se volete scrivetele nella chat su Instagram o su YouTube o Twitch e cercheremo di rispondere a tutte. E saluto anche tutti quelli che ci hanno mandato, guarda, ti dico che ci sono diversi che ci hanno salutato, ringraziamenti, anche da Alessia che ti ringrazia tanto, quindi ci tenevo anche a fartelo vedere, così che sai che ci sono persone. Ma torniamo a perché Omero, secondo te, parteggia, se è vero, insomma, comunque almeno è neutrale, che già, per me già quello sarebbe... una sorpresa, nel senso da un greco.
Ma allora, non so la risposta. Posso immaginare che stiano più simpatici i greci e i troiani perché hanno più difficoltà. Allora, le difficoltà degli Achei sono i rapporti di potere. Cioè che Aiace, Diomede, Odisseo, tutti vogliono emergere in qualche maniera. Addirittura Odisseo, che ce l'ha a morte con Palamede, riesce a convincere, pare, Diomede a organizzare l'inghippo in cui lo vogliono mettere dentro per farlo fuori. Personalmente anch'io tifo per i greci e per i troiani, perché anche se so già che saranno sconfitti, forse è questa cosa qua che ti spinge. Posso immaginare che, siccome Zeus è l'origine di tutto, perché la guerra di Troia nasce dal fatto che Zeus percepisce che il petto della madre terra è oppresso dal peso di
troppi uomini, vero, no? Dal peso degli uomini.
E siccome lui non vuole stendere la sua mano sugli uomini, fa qualcosa di più interessante: fa in modo che gli uomini si sterminino da soli, e quindi mette in azione tutta quella serie di eventi, dal banchetto di nozze di Peleo a a tutto il resto per fare in modo che questa guerra abbia luogo. Al tempo stesso però nell'Iliade Zeus ha un occhio particolare per i troiani perché ama Ettore e lui vorrebbe fare di tutto finché Ettore si salvasse. Quindi c'è questa tensione per Ettore. Al tempo stesso Zeus, pur sposato, beh, non so, molti lo sanno, Zeus è un po' sensibile alla bellezza femminile e anche a quella maschile, Zeus ha una spina nel fianco, una spina nel cuore, anzi, che è proprio Teti, la mamma di Achille. Teti è un'oceanina, una divinità del mare, che è bellissima, ha i capelli verdi e i calzari d'argento. E Zeus la vuole assolutamente per sé, la vuole avere assolutamente, non c'è. E Poseidone anche lui la vuole per sé, è così bella che tutti e due competono per averla, fino a che Zeus non ascolta un oracolo. Questo oracolo dice che il figlio di Tetide, o Teti, supererà in gloria il padre. Allora, Zeus ha appena concluso la battaglia con Crono per avere il trono
sulla... Come fa a superare me?
No, l'oracolo dice sempre il vero. Cioè, se tu fai un figlio con Teti, Teti supererà il padre. Quindi prenderà il trono di Zeus. E Zeus questa cosa non la vuole. E cosa fa? Non può permettere nemmeno che la sposi Poseidone, perché potrebbe superare Poseidone e quindi arrischiare di...
Ci vuole un essere umano.
Ci vuole un essere umano, perché per quanto grande l'essere umano è sempre un essere umano, è sempre difettoso. E prende Peleo. E infatti sì. Il Pelide Achille,
il figlio di Peleo.
Però...
Chi è veloce Achille?
Queste ex fidanzate che improvviso vengono su, che ti rinfrescano un pochettino la memoria di quando tu cercavi di ottenere i loro favori. E infatti Teti fa proprio questo. Teti va a un certo punto a stuzzicare la barba di Zeus chiedendogli di far perdere gli Achei per fare in modo che i troiani vincano, ma che gli Achei siano messi così a mal partito da chiedere che Achille ritorni a combattere. Sì. E quindi lui in qualche maniera a malincuore fa questa cosa qua, sia perché glielo domanda il suo amore mai come dire consumato, sia perché secondo me Zeus ama i troiani e secondo me anche Omero ama i troiani. Sì. Perché in tutte le storie noi non parteggiamo per chi vince, noi parteggiamo per chi perde.
Io ti do la mia interpretazione, no? Forse l'opera più antica è più vicina agli eventi, no? Quella di cui abbiamo parlato, ritrovata in epoca di Nerone. Quindi è più vicina agli eventi e quindi è naturalmente partigiana per gli Achei, perché è scritta da gente che magari si sente ancora molto vicina a quella cultura. Mentre ai tempi di, tra virgolette, Omero, perché poi si potrebbe dire, insomma, aprire una però diciamo è ovvio che è evidente che questa è stata formulata in epoca successiva alla guerra di Troia di qualche secolo, no? Quindi a quel tempo ormai c'è così tanto distacco che ci si può permettere di immedesimarsi, come dici giustamente tu, viene naturale immedesimarsi nel più debole, e quindi si può fare perché ormai si percepisce in un certo senso entrambi come parte della propria storia. Quindi questa è la mia spiegazione poi non scientifica, ecco. No, insomma.
Ma vedi, è questo che fa il mito. Questo ti fa il mito ti fa chiedere, ma tu da che parte stai? All'inizio della puntata, che in questo momento è l'ultima pubblicata, che è il duello fra Achille ed Ettore, inizio proprio chiedendo all'ascoltatore perché siamo così interessati ad un duello. È buffo perché nelle ultime puntate i messaggi degli ascoltatori ma quando è che arriva sto duello? Cioè tutti aspettavamo sto duello, no? Perché, appunto, e Omero pare che annacqui anche tutti gli eventi aggiungendo cose per fare in modo di farti venire ancora più voglia. Ma perché aspettiamo tutti questo duello di cui sappiamo già l'esito?
Sì, sì.
Evidentemente parla qualcosa di intimo di noi. Vabbè.
E questo mi fa venire in mente una domanda che volevo farti dopo, ma te la faccio subito visto che l'hai tirata fuori adesso, no? Perché il duello tra Ettore e Achille è una delle scene indimenticabili, no? Dell'Iliade. Non so se è la tua preferita, non è la mia preferita, però è tra le top, no? Diciamo. E che cosa rappresentano, in un certo senso, a tuo avviso, Ettore e Achille, che visioni del mondo, che ruoli anche nella società diversi rappresentano?
Guarda, Ettore è la figura più nobile di tutte, perché Ettore, essendo principe, essendo il più anziano dei principi, potrebbe prendere e mandare avanti le sue truppe. Ettore è la figura dell'uomo che, pur sapendo, per esempio, che la sua vita è segnata, la sua azione, la sua esistenza è segnata, per fedeltà al dovere va avanti a fare quella cosa lì. È questo che ci rende così affascinante la figura di Ettore. Ettore potrebbe, senza che nessuno gli possa dire niente, perché lui è il principe, non è come se un generale andasse in prima fila insieme con i suoi soldati. Il generale sta sulla collina e ordina ai sottoposti di andare a dire ai soldati cosa devono fare.
Sì.
Ma Ettore è da solo contro il figlio di una dea che ha fama di essere invulnerabile, ma non lo è, ma che è figlio di una dea e quindi ha movenze, forze, potenza divine. Achille ha una lancia che è così pesante che solamente lui e suo padre riescono a maneggiarla. Nessuno riesce a maneggiarla. Quindi è Ettore, quando lo ha di fronte, sa che morirà.
Sì.
Non è nemmeno la mia scena preferita dell'Iliade. Per me la scena più bella è quella più terribile, la morte di Patroclo, ma questa di Achille e di Ettore è forse la più come dire, metaforica o allegorica, se vuoi, dell'uomo che agisce per il dovere. Al tempo stesso Achille è una figura inferiore in questo momento qua, perché Achille vuole uccidere Ettore per vendetta. Infatti non gli concede nulla. Mentre Ettore gli dice: se io ti ucciderò, rispetterò, non offenderò il tuo corpo e lo restituirò ai tuoi compagni, lo spoglierò delle armi ma lo restituirò. Achille cosa fa invece? Non solo spoglia, ma mentre i suoi compagni mirmidoni arrivano e conficcano le loro spade nel ventre di Ettore per, come dire, umiliarlo nella morte, Ettore fora i tendini di Achille al tallone e lo trascina attorno a Troia. Quindi fa un'azione che offende l'uso, il rispetto del morto e gli dèi. Gli dèi stessi ce l'hanno a morte con lui. Quindi è Ettore l'eroe in questo momento qua, anche se perde. È come giocare a chi perde vince. Chi perde vince tutto.
No, beh, mi ritrovo assolutamente. E in un certo senso è la sfida tra l'eroismo, che rappresenta comunque il mito dell'essere eroico, Achille, ma Ettore ha un altro tipo di eroismo, che è quello che a cui hai fatto riferimento tu, che è l'eroismo del dovere, dell'attaccamento alla patria, in un certo senso, del sapere di vivere con un codice che ti guida anche quando tutto il resto ti direbbe di fare altrimenti, no? Perché sai esattamente a cosa stai andando incontro, esatto.
C'è una cosa da dire, no? Per gli amanti di Achille, okay. Achille ha un'altra caratura, ma un'altra caratteristica la sua caratteristica. Mentre Ettore spera, pensa, desidera vivere, nonostante tutto quello che gli sta capitando, lui desidera tornare ad Andromaca, desidera tornare da Astianatte, il figlio, perché lui sa che se lui muore, Troia cade, Andromaca va schiava e Astianatte muore, cosa che capiterà. Achille invece ha dalla parte sua quest'altra caratteristica affascinante, estremamente affascinante, che lo fa assomigliare un po' ai samurai del Giappone.
Sì. Cioè il fatto non ha paura di morire, anzi,
lui sa che morirà. Lui sa che morirà. Lui sa che ci sarà un momento in cui lui uscirà dalle sue guarnigioni, dai suoi quartieri, andrà in battaglia e morirà. Lui sa che questa cosa gli è stata detta ancora prima che lui partisse. Infatti lui è stato nascosto nell'isola di Scilo vestito da ragazzina, perché la madre sapeva che se fosse andato in guerra sarebbe morto.
Sì. E lui ha scelto o brillare di tanta luce, ma bruciare la candela più velocemente, o diciamo, oppure vivere una vita lunga ma anonima, e ha scelto la vita gloriosa perché il suo nome non venga mai dimenticato.
Parlavo prima dei samurai, perché nel cos'è, il guerriero, il libro segreto del guerriero, cos'è, di Tsunamoto, come si chiama?
Non me lo ricordo.
Mi sfugge. Beh, dice, se il samurai pensa di essere morto, che differenza farà di fronte a un samurai che pensa di essere vivo? Se il samurai che pensa di essere morto, che va in battaglia sapendo di essere già morto, non avrà alcuna viltà, nessuna azione di codardia lo potrà prendere. Perché? Perché non avrà nulla da perdere, perché lui è già morto. Quindi Achille ha questa caratteristica. Lui ha già fatto un accordo dentro di sé con la morte e la accetta. Ogni volta che va fuori lui sa che può essere colpito a morte, perché noi diciamo che Achille è invulnerabile, ma noi sappiamo solamente che il suo corpo è divino. Infatti, in un paio di occasioni nell'Iliade il suo corpo viene ferito. Il suo punto debole è il tallone, ma per motivi che scopriremo, insomma. Ecco.
Sì, sì. E io lo so, insomma, è stato immerso nel fiume dal lì. Tallone, ma
non serve, perché in realtà lo trovate nelle vecchie puntate. Il tallone per cui è stato preso non è diventato divino, ma è stato bruciacchiato e non può essere lasciato lì. E allora il padre Peleo e Chirone vanno a dissotterrare un pezzo del gigante Damiso, che era un gigante famosissimo per la sua velocità, e sostituiscono il tallone con questo osso qua. Questo osso qua permette al giovanissimo bambino Achille di essere imbattibile nella corsa. Infatti si chiama Achille piede veloce, perché ha un piede veloce, quindi corre velocissimo. Ma è anche l'unico punto debole di una perfetta macchina da guerra. E quindi, certo, colpendo quella parte lì, in qualche maniera tutta la parte perfetta perde la sua perfezione. E quindi fatalmente, incredibilmente, vergognosamente, se tu colpisci Achille al tallone, beh, allora tu hai la vita di Achille nelle mani. Ecco.
Certo. Allora, un paio di domande le tiro fuori subito, così prima di andare avanti, così cominciamo a rispondere a qualcuno e diamo anche l'idea a qualcun altro se vuole fare una domanda. Mattia chiede appunto consigli di lettura, ovviamente al di là, immagino, di leggere Iliade e Odissea, insomma, cosa leggere per saperne di più?
Allora, beh, ci sono i libri di Guido Rizzi che contengono la mitologia greca, a cui io faccio riferimento, magari te li mostro anche tra un attimo, e lì trovate sono libri che si leggono molto volentieri per chi è appassionato, bisogna un attimo farci l'occhio per riuscire a orientarsi. È vero che
mi ricordi le mie fonti di storia, sì, molto bello per me, io mi diverto tanto, però attenzione perché...
Io mi diverto tanto, sì, esatto, perché tu sai, tu cominci, c'è una nota a piedi pagina, vai là,
sì, che ti poi vai lì nota, vedi che ti vado da un'altra parte.
Esatto, è così. Allora, c'è sicuramente, sì, i testi di Guido Rizzi sono il non plus ultra dell'informazione. Sono un po' carucci, ma sono un investimento per uno che vuole passare nei miei tempi. Dammi un attimo che li vado a prendere.
Vai. Intanto io vedo di... Vediamo se c'è qua... Yuri, vediamo di toccare a cosa succede dopo l'Iliade, però non facciamo neanche spoiler per le prossime puntate del prof. Sì, facci vedere.
Scusami, non ho sentito. Scusami.
No, stavo riempiendo il buco rispondendo un altro commento.
Questo è un meridiano, ecco, il mito, sì, greco, gli eroi, è un meridiano. Quindi sono
bello,
due,
bei libri di soliti.
Pagine delicatissime, però.
Sì, sempre devi fare così.
Sì, sono di riso, proprio. E questo contiene la guerra di Troia nella sua interezza, se vogliamo. Naturalmente alcune informazioni, come dicevo, sono in altri testi. Per esempio, alcune informazioni le abbiamo dall'Eneide, altre informazioni le abbiamo dall'Odissea, altre, sì, da storici o poeti che possono essere più o meno vicini dal punto di vista temporale agli eventi che vengono raccontati.
Sì.
E poi abbiamo un ciclo, si chiama il ciclo di Cipri, di Cipro, scusate, Circolo di Cipro, o i testi, i Cipria si chiamano, che sono dei testi che sono andati perduti, ma di cui ci sono rimasti dei resoconti.
Citazioni, e resoconti.
Esatto. Ah, ecco, quindi anche lì c'è del materiale. La mia grande scoperta quando ho iniziato questo lavoro, perché chi segue il podcast sa quanto ho temuto l'iniziare questa avventura, perché è una impresa titanica.
Sì.
Dico che solo fino ad ora sono più di 50 episodi e non ho ancora finito l'Iliade.
Ne sono consapevole. Ecco. E te ne serviranno altrettanti per l'Odissea.
Ma aspetta, piano, perché c'è una sorta di attenzione reverenziale rispetto a questi racconti, perché non puoi raccontare stupidate, quindi ogni volta che dici qualcosa devi essere certo che le cose vanno così. Fai conto che ci sono alcuni che mi hanno detto, ma come? In un episodio ho detto, en passant, che Atena ce l'ha con i greci.
Con i troiani.
E invece no, ma c'è un episodio che non è stato ancora raccontato, per cui Atena ce l'ha con i greci e provoca, cioè questo disamore di Atena nei confronti dei greci alla fine della guerra di Troia provoca un grande litigio fra Menelao e Agamennone. E quindi, ecco, però appunto, ogni volta che dici qualcosa, c'è qualcuno che dice, aspetta, come mai dice questa roba qua? E tu puoi dire, sì, quante cose vuoi sapere? Per esempio, Telefo che arriva a casa di Agamennone e prende in mano Oreste per farsi guarire dalla ferita che gli ha provocato Achille, lo fa dietro suggerimento di una figura di cui non si sa ancora il nome, però appunto mi piace mettere delle
molliche di pane.
Molliche di pane, sì.
C'è un'altra domanda da Alessia prima di andare avanti a cui volevo rispondere. Quale traduzione consiglieresti di Iliade e Odissea? Io ricordo di aver studiato sulla vecchia traduzione Monti, se non sbaglio.
Il Monti, sì.
Il Monti.
Io adopero ancora quella, e anche se ogni tanto, avendone diverse versioni, vado a controllare come può essere definito quel discorso lì. Ci sono alcune volte che, quando per esempio ci sono delle azioni che non mi convincono, dicono, forse sono io che leggo male, aspetta che vado a vedere un'altra traduzione. Io ho 3-4 traduzioni, non ne preferisco una sull'altra. Facendo un lavoro di divulgazione e avendo studiato sul Monti a suo tempo, quindi diciamo che quella del Monti è quella che preferisco, insomma.
Ok. Io invece no, a me piace più qualcosa di più, secondo me aiuta ad approcciare il testo una traduzione, ripeto, anche se io ho studiato, più moderna, secondo me. Però non così su due piedi non mi viene in mente il nome, sinceramente.
Oddio, il problema grosso sarà quando affronterò, se avrò il coraggio ancora di nuovo, l'Odissea, perché lì ci sono traduzioni di autori importanti che hanno un apparato meraviglioso. E lì non lo so cosa succederà, non so nemmeno se riuscirò a farla, perché sì, vorrei raccontare dei ritorni in Ostoi, quindi racconterò del ritorno di Menelao, di Agamennone, di Diomede e degli altri, purtroppo non di Aiace, non lo so cosa succederà. Forse dopo la fine della guerra di Troia mi prenderò un po' di pausa, ritornando al racconto di miti con episodi autoconclusivi, perché è un po' meno faticoso.
Capisco, perché lo volevamo dire all'inizio, ma il podcast di Alessandro inizia come miti che iniziavano e finivano all'interno di un singolo episodio, sei stato costretto a cambiare completamente la struttura a causa proprio dell'Iliade.
Sì, ho fatto, è vero, anche dei singoli, che ne so, il viaggio degli Argonauti mi ha portato via 6 episodi, mi pare, ma 6 episodi confronto a 55, capisci? Che può essere un po'.
C'è una bella differenza. Ok, allora io passerei alla prossima domanda mia invece, ma non vi preoccupate che ho visto che c'è qualche altra domanda, ma ci arriviamo, ci arriviamo. E quello che ti volevo chiedere è proprio perché vi ci ha fatto accenno, no? Il tuo personaggio preferito in un certo senso all'interno dell'Iliade e perché, ovviamente, giustificare, allora. O se vuoi ci puoi dire anche la top 3, quindi che è anche più divertente. Quindi.
Questo è più difficile. Io so perfettamente chi è il mio personaggio preferito. Non è né Achille, non è Ettore, non è Patroclo, non è Odisseo, non è Diomede, ma dell'Iliade è Aiace Telamonio, che è dunque un po' di albero genealogico. È il cugino di Achille, perché è figlio del fratello di Peleo, Telamone, da cui Aiace Telamonio. Gli è successa una cosa molto strana ad Aiace. Aiace nasce proprio durante la visita a Salamina di Eracle. Eracle arriva lì, è un amico di Telamone, perché Telamone ha partecipato alla prima distruzione di Troia. Non viene raccontato nell'Iliade, viene raccontato nei racconti di Eracle. E Telamone è un grande amico di Eracle, tanto che accoglie Eracle e brindano insieme. Mentre Eracle è lì, nasce appunto questo bambino, Aiace, e Eracle fa un dono, invoca Zeus affinché dia un dono a questo bambino e lo appoggia dentro la pelle del leone di Nemea. La pelle del leone, sì, di Nemea, che è il mantello di Eracle,
sì,
è una pelle invulnerabile. Quindi nessuna freccia, nessuna spada, nulla potrà passarla. Aver messo il bambino a contatto con la pelle, grazie al dono al benvolere di Zeus, rende il corpo, la pelle di Aiace, così dura da non poter essere trafitta. Quindi non può essere ferito, tranne che sotto l'ascella e in una piccola parte del collo, però sotto l'ascella, praticamente sotto l'ascella, questa parte qua che non è stata toccata dalla pelle del leone di Nemea. E infatti
Aiace, che ricorda molto anche il mito di Achille, ovviamente,
sì, o anche di Sigfrido, se vuoi, sì, che appunto c'è un'unica parte, no? Il guaio è che nessuno sa di questa cosa qua, e lo stesso Aiace pare dimenticarsene nel tempo, e lui tutte le azioni che fa, perché lui è anche è un bel Marcantonio, bello grande, cioè addirittura mentre tutti hanno scudi rotondi lui ce l'ha bello rettangolare, c'ha una specie di ascia bipenne, sarebbe un martello acuminato, e lui facendolo roteare fa strage di avversari. E se c'è una cosa che lui ha che non perde mai è il senso del dovere, diciamo che è il contraltare di Ettore in parte troiana e in parte achea.
Sì.
E infatti si scontra.
È l'ancora, no? È l'ancora, sì. Quando tutto il resto fallisce, diciamo, non c'è qua. Aiace è l'ancora.
Lui c'è, e infatti lui difende le memorie di Palamede, lui è sempre insieme ad Achille, lo aiuta, affronta con lui gli avversari, ma se Achille, se Odisseo, se Diomede fanno delle azioni che possono essere meschine, Aiace non ne fa mai una. Lui è tutto d'un pezzo, e ahimè, lui subirà un grande sgarro per il quale si arrabbierà tantissimo e vorrà uccidere Odisseo e i suoi compagni. Era gli manda una allucinazione per cui lui, credendo di uccidere i suoi nemici, sgozza invece delle pecore. Riacquistata coscienza di sé, si vergogna così tanto di un'azione così meschina che dice: mi devo uccidere, ma non può uccidersi fino a che non ricorda di quell'unico punto debole. E lui stesso, per vergogna dell'azione compiuta, per non poter più sopravvivere con il peso di quell'onta, ma non per aver ammazzato le capre, ma per il fatto che tutto quello che lui ha fatto prima è stato cancellato da quell'azione terribile che ha fatto, lui si toglie la vita.
Sì.
Allora, quando tu trovi Ettore che fa quello, fa quello che fa per il dovere, quando trovi una persona di una probità così grande da uccidersi per un'azione vergognosa che ha fatto, beh, tu dici: quello lì è il mio eroe.
Ti posso dire invece qual è il mio personaggio preferito? Allora, e questo forse non so se stupirà qualcuno. Il mio personaggio preferito dell'Iliade è Priamo. E ho sempre adorato, ovviamente non è uno dei personaggi fondamentali, cioè fa parte dei personaggi fondamentali, però lui ha allo stesso tempo la scena in assoluto che mi piace di più dell'Iliade, con cui si chiude l'Iliade. Certo. Qui spoiler per le prossime puntate di Alessandro.
Attendono tutti per quell'episodio, li attendono tutti.
No, ma è semplicemente un condensato dell'essere umano. E tu stai lì che con questo padre della patria, con 50 figli morti, che va e bacia le mani del che hanno ucciso il suo figlio Ettore, che fa appello alla comune umanità di una persona che ha dimostrato di non averla fino adesso, no? E lo fa in quel modo lì, con quel coraggio, con quel quieto coraggio di un re che conosce la sua terra e che ormai sa che qual è il destino e che però vuole salvare almeno un pezzo della memoria di suo figlio. È veramente, cioè, non riesco a leggerlo senza che il cuore mi si spezzi veramente, no, ma ogni volta.
Ma è così. È stato molto difficile redigere il testo di quell'episodio perché appunto è così delicato, ma al tempo stesso così potente quello che accade, che ho cercato di starmene fuori il più possibile per evitare di cadere in qualsiasi patetismo. E quindi sì. ho riportato, naturalmente parafrasando, il discorso di Priamo ad Achille, che bacia appunto le madri del massacratore dei suoi figli. È forse uno degli episodi più belli dell'intera Iliade, quello lì, perché appunto andare
per me della letteratura di ogni tempo, guarda, io estendo al, cioè è uno di quelli, tanto è vero che è così bello che in un film terribile che spero tu non abbia visto ma temo di sì, che è il film Troy, che è un film terribile, assolutamente non lo consiglio, sì, assolutamente, sì. Però quella scena lì, solo quella scena lì,
sì, sì, sì.
Sono riusciti a farla, eh? Sì, 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 sì. Sono riusciti
io
a farla
abbastanza fedelmente.
Sono riusciti a farla, ma perché secondo me è impossibile farla male, cioè, cioè perché è, anche volendo farla male, ha una portata poetica così forte che è quasi impossibile da rovinare. Infatti sì, quello, sì. Ecco, se vi dovete vedere Troy, andatevi a vedere quei 5 minuti alla fine, perché secondo me quelli lì sono usciti bene.
Sì, hai perfettamente ragione. E quel film, purtroppo, per chi lo vede, che crede di aver visto non solo l'Iliade, ma una parte di quello che viene dopo, dà così tante errate informazioni che uno, cioè, Menelao torna a casa con Elena. Cioè non è che muore, sì. Non lo so.
Vabbè, è tutto cambiato.
Agamennone non muore a Troia, Agamennone, sì, torna a casa, si fa un bagno rinfrescante e fa, sì, una brutta fine a casa sua.
E fa una brutta fine a casa sua, esatto.
Insomma, e poi mancano, sì, ma anche la pettinatura di Odisseo è terribile. Sembra uscita da parrucchiere.
No, allora, non parliamo male del film o dello sbarco tipo Normandia, non parliamo male del film. Io volevo solo dire che quella scena lì e il personaggio di Priamo con quel che racchiude in sé una persona che non può più combattere, però combatte in un altro modo. Fa appello all'umanità delle persone, insomma, io trovo una figura assolutamente affascinante e che appunto parla agli uomini di ogni tempo, io penso.
Esattamente,
e questo...
esattamente. Se tu ti metti nei panni di Priamo,
poi da padre, no? Una volta che sei padre la senti di più, secondo me, questa cosa.
Vai a baciare le mani dell'uomo che ha tolto la vita a tuo figlio e che da 11 giorni sta trascinando il cadavere di tuo figlio davanti ai tuoi occhi,
sì,
attorno. Insomma, ce ne vuole. Eppure sì. Priamo va.
E questo è un trionfo. Lui come trionfa il suo trionfo su Achille. L'unico che trionfa su Achille, nel suo modo. Sì, sì, sì. Che riesce a in un certo senso acquietare la l'ira anche di Achille in generale, insomma, con solo con le parole. E questa è la, un'altra cosa, la forza della parola. In un poema tutto dedicato alla forza del braccio, alla fine arriva la forza della parola di Priamo.
È vero, è vero. Riesce con le parole a portare, non a pietà Achille, ma a fargli riflettere quanto la condizione sua di Priamo è molto simile a quella di Peleo,
di suo padre, esatto.
Aftia. E dice che è ancora fortunato, non spoilerò niente, insomma, Peleo, perché ha ancora speranza che il figlio torni a casa. E Achille piange perché Achille sa che non potrà tornare a casa.
Che non potrà tornare. Quindi lui si immedesima, lui pensa a suo padre, che dovrà piangere nemmeno. Lui. Sì.
Il padre non avrà nemmeno la possibilità di avere il corpo del figlio da amare, da bruciare.
Sì.
Quindi c'è questa cosa, questa palla di equivalenze, di equipotenze in qualche maniera nel dolore, che è una meraviglia. Cioè tu la leggi, se la leggi da freddo, godi dell'incrociarsi delle cose. Se per caso sei triste o hai dei problemi o delle cose, ti scatena proprio, guarda, piangi come un vitello se la leggi.
Sì, sì, no, lo confermo, confermo assolutamente. Io non riesco a non commuovermi, poi sono notoriamente uno che si commuove un po', quindi però non riesco a non commuovermi. Senti, c'era una domanda, vediamo, dai, così interrompiamo le mie con... C'erano altre due domande, ho visto anche su Instagram, guardate che guardo anche su Instagram, adesso ci torno su Instagram. Quando Achille combatte contro Ettore, lo stesso indossa l'armatura precedentemente appartenuta ad Achille, può essere una metafora di Achille che combatte se stesso? Non lo so.
Mi piace questa domanda, perché è una cosa che mi sono posto anch'io.
Bene,
non ho trovato al momento indicazioni che Achille stia ancora indossando l'armatura che ha indossato Patroclo, che era la vecchia armatura di Achille.
E che lui aveva preso in quanto avendo ucciso Patroclo.
Esatto, sì. E potrebbe essere, sì. Mi piace questa interpretazione di Achille che combatte contro se stesso. Perché appunto non è che Achille voglia uccidere Patroclo, in qualche maniera uccidendo se stesso ucciderebbe anche quella voglia di vendetta che ancora lo pervade. Achille è un uomo di irosi sentimenti, voglio dire che è facile all'ira ed è difficile contenerlo, proprio perché è figlio di divinità, è pericolosissimo, perché un uomo irato in due o tre lo possono contenere, Achille irato non lo contiene nessuno.
Certo.
Prova ne sia che suo figlio Neottolemo sarà ancora più violento di Achille. Neottolemo torna indietro per far fuori una ragazza. Neottolemo è quello che prende per i piedi il piccolo Astianate e lo getta fuori dalle mura di Troia.
Sì.
Neottolemo è quello che sposa Andromaca, la figlia dell'uomo che suo padre ha ucciso.
Sì, 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 è terribile Neottolemo.
Cioè, è terribile. E quindi sì, l'idea di Achille che uccide se stesso, oppure quella parte che ancora rimane di lui, della vendetta, sì, mi piace molto.
Bella, bella, è molto poetica.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Aspetta che te lo dico chi era, perché così era Pretuzio 94. Chissà se è un abruzzese come me, perché i Pretuzzi sono abruzzesi. Ah. Una domanda da Instagram da Turnadan. Ah, innanzitutto volevo salutare, se è ancora con noi, Storia del Giappone, come si chiama? Storia giapponese podcast, che prima o poi dobbiamo fare qualcosa assieme, perché io sono un appassionato di storia giapponese, quindi sono anche stato in Giappone da poco. Turnadan chiede: ciao a tutti, vi seguo appassionatamente entrambi, grazie. Avete letto I segreti di Omero nel Bar Baltico di Felice Vinci? Io no, non so se tu l'hai fatto, Alessandro. Molto interessante, con un'Iliade nel nord Europa.
Ma non l'ho ancora aperto. È un regalo Allora, dovete sapere che, facendo questa cosa qua nel podcast, i regali di Natale sono diventati libri,
sì,
che guardano.
Sì. Tutti quanti.
È finita l'era dei maglioni e delle cravatte.
L'era dei maglioni è finita. Che l'era dei libri dell'Iliade abbia inizio. Scusa, no, questa è una citazione del signore Denelli. Vai.
No, infatti ho ricevuto delle traduzioni dell'Iliade, e uno di questi, sì.
Là in fondo, non l'hai.
Naturalmente ho la libreria mia di lavoro di filosofia, e ce n'è una solamente per il lavoro,
esatto.
No, e per il piacere,
scusa, il lavoro e il piacere. No, io invece ce l'ho tutti mischiati tra di loro, lavoro e piacere, ma ormai non posso più leggere per, tra virgolette, piacere. Mi concedo un romanzo all'anno, quindi d'estate mi leggo un romanzo, uno. Poi il resto del tempo devo leggere solo su storie, solo sulla storia che sto seguendo, quindi è così.
È un po' triste questa roba qua, capita anche a me, ma è così. Cioè, è così. Mi ritrovo, anche tu vai in ferie, ti porti via qualche libro, e fatalmente dici: quale prendi? Prendi questo o quell'altro? Aspetta, già che ci sono, aspetta che do un occhio.
Già che ci sono, mi prendo il libro che mi serve. Esatto. E quello dico, che purtroppo tanti mi regalano, oppure mi dicono: è questo, dico, magari mi piacerebbe. Io posso dare un consiglio su un libro di fantascienza, A tema Iliade, che a me è piaciuto molto, e che è Ilium di Dan Simmons. Dan Simmons è l'autore di Hyperion, ha vinto il premio Hugo con Hyperion, che è uno dei romanzi di fantascienza più belli in assoluto, che è ispirato tra l'altro a Chaucer, e quindi ce l'ha proprio lui di ispirarsi ai grandi capolavori della letteratura classica. E c'è questo libro in cui, non svelo perché ci sono tante cose veramente bizzarre, però è in corso una specie di guerra di Troia su Marte, e la Terra è completamente cambiata, però il cuore dell'Iliade è lì, ed è ben riportato in questo romanzo di fantascienza, quindi, che vi sento di consigliare.
No, io Philip Dick, ho letto qualcosa di Philip Dick, e poi ho cominciato a leggere qualcosa di Neil Gaiman, che è lo scrittore che ha fatto dietro diverse serie televisive, ma che ha una scrittura che mi piace proprio.
No, ma io non sono un esperto di fantascienza, lo leggevo di più un tempo, e questo mi era piaciuto, e quindi va bene. E Pretuzio conferma di essere abruzzese, visto che l'ho beccato. perché i Pretuzzi, l'Abruzzo deriva da Pretuzzi, che è un popolo preromano del Teramano. Abbiamo parlato di eroi preferiti, ma qual è il ruolo delle donne, e nell'Iliade, e parte 2 della domanda: qual è il personaggio femminile invece che preferisci?
Dunque, il ruolo delle donne, ci
avevi fatto già cenno in un certo senso.
Sì, sì. Oddio, innanzitutto c'è sempre questa questione delle donne che devono rimanere al loro posto, nel senso che è una storia di guerra. Di guerre si tratta, di azioni eroiche si tratta, le donne quindi hanno una minima presenza. È vero che tutto nasce dal fatto che Briseide, che è la figlia di un sacerdote, viene presa da Agamennone cioè con una scusa, diciamo, quasi diplomatica, vabbè, insomma, sì, la prende ad Agamennone. Aia. Perché Briseide ama indefessamente Achille, e quando torna il corpo di Patroclo lei si taglia i capelli e li depone sul corpo di Patroclo in segno di lutto e di rispetto e di amore, perché Patroclo aveva promesso che avrebbe fatto di tutto affinché Achille tornasse a Ftia con Briseide come sposa. Quindi abbiamo questa figura di schiava per cortesia e amante. Abbiamo le figure delle mogli. Abbiamo figure forti di moglie, come può essere Clitennestra, forti come può essere la figura di Ecuba, ma entrambe comunque sanno qual è il loro luogo. È vero che Clitennestra ce l'ha un pochettino con Agamennone, perché l'ha sposata dopo aver ucciso suo marito e sì, poi ha fatto fuori che la figlia Ifigenia, quindi sì, non è che Agamennone quando torna a casa si può aspettare di trovare il focolare pronto. È vero invece che Ecuba chiede a Priamo di rimanere dentro Troia. Quindi sono le voci della, come dire, della famiglia, dell'ambiente sicuro. La stessa Andromaca, sì, che è la moglie che tutti vorrebbero avere, nel senso che è votata all'amore del marito e che accetta tutto quello che lui dice. Quindi naturalmente è ironica, i uomini vorrebbero avere, nel senso che obbedisce in qualche maniera al potere del dovere che pervade la figura di Ettore, ma tutte le donne in qualche maniera delle figure che sono accessorie alla figura del maschio. E infatti sì, sì, nella mitologia in generale, se tu pensi a Atalanta, che è la vergine cacciatrice, che è stata, come dire, allontanata dal padre in quanto femmina, proprio in quanto femmina diventa una bravissima cacciatrice e riesce a prevalere tra gli altri contro il cinghiale di Calidonia. Tornando vincitrice dal padre, tu ti domandi perché torna dal padre? Perché il padre, saputo che la figlia è più brava di un maschio, la chiama a casa. Lei torna a casa e il padre le dice: ok, adesso ti sposi, perché le donne devono sposarsi. Quando lei sapeva benissimo che se avesse perduto la verginità avrebbe perso anche le sue abilità. E quindi, vabbè, c'è una storia lunga. Ma il problema è: perché dopo che ti ha abbandonato tuo padre, dopo che tuo padre ti ha lasciato, tu senti il desiderio di essere riconosciuto da tuo padre? Perché questa è la figura che deve, cioè questa è la figura femminile che viene, come dire, tramandata. Le stesse donne, le amazzoni che partecipano alla guerra contro gli Achei, vengono svillaneggiate da diti di Creta perché hanno voluto oltrepassare i limiti del loro sesso. Allora tu vedi in quella maniera lì come la figura femminile all'interno della mitologia sia, messa sotto un coperchio. Allora molti mi chiedono: come puoi amare la mitologia se trasmette questi
valori,
questi messaggi, sì, questi valori, questi messaggi? Beh, in realtà non puoi non amarla, perché comunque racconta del modo di vedere le cose di 1000-2000 anni fa. Il problema è che queste cose qua al giorno d'oggi non dovrebbero esserci. Dovremmo avere quella adeguata distanza per dire
il punto, e questa è una cosa importante, è secondo me, è che se tu vuoi cambiare qualcosa prima la devi conoscere. Quindi se tu non sai da dove vieni e qual è la radice, in un certo senso, come puoi pensare di cambiare la società se non sai da dove viene? Cioè anche l'atto di volerla cambiare, di renderla migliore, in un certo senso, più in questo aspetto specifico, più egalitaria, no? Tra i sessi, ad esempio, deve essere egalitaria tra i sessi, io da padre di bambine assolutamente. Il punto è che devi conoscere da dove viene, e esatto, questo ti aiuta a conoscere da dove viene.
Sì, c'è adesso, io spero di non risultare antipatico, ma devo dirla questa cosa qua. Cioè, il movimento di liberazione della donna, ringraziando Dio, c'è stato, è iniziato negli anni 60 e sta andando avanti. ma è iniziato negli anni 60, vuol dire che c'è qua da 60 anni. Noi stiamo parlando di una cultura che ha stabilito che la figura del maschio è quella privilegiata o quella che deve essere rispettata, quella che deve essere seguita, quella che deve essere adorata, che ci aspettiamo che basti solamente avere questa consapevolezza io affinché tutta la realtà cambi. No, sono movimenti culturali che necessitano di decine e decine di anni prima di essere accettati internamente.
Sì, figurati da tutta la società.
Esatto.
Perché poi, quindi, fino al punto in cui anche le cose che sono, come dire, intrinseche, no? Su cui non riflettiamo, anche quelli devono cambiare, e prende tempo tutto per cambiare. Vabbè, qui stiamo facendo un discorso filosofico in generale, ma questo solo per dire che comunque conoscere quello che pensavano e come vivevano e come pensavano gli antichi è importante, anche se tu vuoi un mondo diverso. Ed è comunque affascinante sempre in questo senso.
Le cose che non ci piacciono non possiamo dimenticarle. Cioè,
no, è pericoloso, perché poi possono tornare. Cioè, il punto è, e questa è una cosa importante, forse che noi dovremmo batterci, premesso che c'è tantissimo di meraviglioso, come abbiamo già detto nell'Iliade, no, ma ci sono anche cose che oggi non apprezziamo nello stesso modo degli antichi, e una è questa, ma se non lo studi poi il rischio è appunto quello che possa tornare, se pensi, e poi in un certo senso schiaccia anche la conquista del moderno, cioè se il passato si dimentica e quindi ci si schiaccia sull'esistente, pensando che l'esistente è quello che è sempre stato, premesso che non siamo assolutamente nel mondo perfetto, anzi, ben lungi, quindi tutto un processo in fieri, no? Molto lungi. Però, diciamo, il punto è che si dimentica da dove vieni, e quindi in un certo senso si squalifica, secondo me, la conquista. Il miglioramento si squalifica se tu non hai contezza di da dove vieni.
Beh, è il motivo per cui tu fai Storia d'Italia, è il motivo per cui io faccio
mitologia, esatto. Andeghiamo il passato da punti di vista diversi, ma che tracciano una mappa, no? Mentale per giungere ai nostri giorni.
Abbiamo questa presunzione, tutti e due, di arrivare a comprendere qualcosa alla fine, vero?
Sì, esatto. Almeno noi stessi prima, e poi chissà, magari attraverso quello.
È un percorso, io sto facendo questo percorso, ma stiamo facendo un percorso anche dentro di me, perché ogni volta che racconto qualcosa mi domando, ma io come la penso su questa cosa qua? Io come la vedo? Come mi sarei comportato? E se questa domanda se la fanno anche un po' chi ascolta, se le persone che ascoltano, beh, è una cosa buona.
Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
Figure femminili.
Figure femminili, vai.
Allora, mi piacerebbe dire Elena. Elena è una figura formidabile che è stata bistrattata dalla storia per la sua scelta. Ma la cosa bella che ho trovato mentre redigevo le prime puntate della Guerra di Troia è che Elena è fuggita in un luogo dove la figura femminile era più libera rispetto che in Grecia. Nella zona dei Dardanelli, nella zona dove si trova Troia, hanno trovato un anello di un commerciante che aveva, una volta si facevano questi sigilli in cui il commerciante metteva l'anello per dire ho chiuso io personalmente questa anfora e garantisco che la cosa che c'è dentro è quella che ti ho spedito. Beh, questo anello ha da una parte il nome di un uomo e dall'altra parte il nome della moglie. Questa è stata una scoperta incredibile, perché si tratta che nel 1200 avanti Cristo, perché è coevo agli eventi, bene o male, è stato datato anche in quel periodo lì, una donna aveva il permesso, diciamo così, per stare sul sicuro, di certificare il contenuto della merce spedita, che è una cosa inaudita.
In Grecia no, assolutamente inaudita. No.
Ma nella zona lì vuol dire che le donne godevano di una autonomia, cioè il potere di decidere loro, che è il significato della parola autonomo, vuol dire che io stesso mi do le regole, che è inaudita in tutte le zone limitrofe, dalla Grecia, da altre zone, verso l'India, non c'è un solo una sola zona in cui la figura femminile sia stata portata più avanti nel rapporto sociale come in quella zona lì. Quindi potrebbe darsi che Elena sia stata tentata anche dalla libertà che le veniva data, perché Elena è figlia di Tindaro e di Leda, ma è figlia di Zeus, ma pur essendo principessa è stata data in sposa a Menelao, che vuol dire che lei è sottomessa a Menelao. Con Paride, invece, anche nell'Iliade...
Sì, il rapporto lei... sembra molto più paritetico, diciamo, sì, con, sì, con
addirittura
Paride.
Addirittura lei lo disprezza a un certo punto.
Sì.
Nel senso perché quando lui si ritira dalla battaglia, dal duello con Menelao, lei veramente non ne può... Non dice,
ma sei proprio...
può vedere. E poi lo tradirà con il figlio di Paride. Lo tradirà con il figlio di Paride. Paride non ci fa una gran bella figura nell'Iliade. Sì. E quindi vorrei dirle, però in realtà la mia eroina è una eroina minore, è Polissena.
Okay.
Polissena la sorella di Troilo che viene ucciso e lei assiste all'uccisione del fratello da parte di Achille e si ripromette in cuor suo che non ci sarà sacrificio grande, ma lei dovrà vedere morto Achille. Ed è infatti quella che porterà la morte ad Achille. Di lei sappiamo molto poco, perché viene citata in 2-3 punti. Noi sappiamo che però Neottolemo torna indietro per far uccidere Polissena, che morirà così. Polissena è sopravvissuta al sacco di Troia, è riuscita a scamparla, ma la morte torna indietro a prenderla. E lei...
Final destination, proprio.
Sì, lei non fa niente, perché lei comunque ha avuto la soddisfazione, il suo desiderio, il suo voto personale. Lei ha fatto in modo che Achille morisse. Lei è quella che farà in modo, farà cadere, scusami, Achille, ma sbaglio tutti i nomi.
Sì, no, ma l'avevamo capito. Bello, è vero, sono d'accordo, non ci avevo pensato. Invece io, a me, più banalmente, era venuto in mente Cassandra, e sono d'accordo, quindi tiro fuori Orbi, d'accordo. E dice Orbi, mi immedesimo nel suo destino. Chi di noi non si è immedesimato nel ruolo di Cassandra?
Cassandra deve tutto a una sua alzata d'ingegno sbagliata. Cassandra era amata da Apollo e Apollo la voleva per sé, ma lei voleva mantenersi vergine, non voleva assolutamente. Però gli ha promesso di darsi a lui se lui le avesse concesso il dono del vaticinio. E Apollo dice va bene, te lo do, e poi andiamo a prendere una pizza insieme, insomma. Usciamo insieme a cena.
Questa è la tua versione edulcorata,
Alessandro. No, diciamo che poi io ti do il dono, però tu poi dopo... Lei dice sì, non ti preoccupare.
La pizza, mi raccomando, esatto, pizza, quello lui intendeva. Okay.
Naturalmente, come lei riceve il dono del vaticinio, lei... ha un attimo di ripensamento, dice no, ci siamo capiti male, non è così. Allora devi sapere che un dono dagli dèi, una volta accettato, non può tornare indietro. Non è che Apollo se lo può riprendere, ma Apollo gli dice vabbè, non importa, la prendo così, hai cambiato idea, va bene, però almeno un bacio, dammi almeno un bacio. Cassandra dice vabbè, ho fregato un dio, un bacio ci può stare. E come va per baciarlo, come apre la bocca, Apollo le sputa nella bocca. Sputando nella bocca ne maledice il vaticinio. Lei dirà sempre la verità, lei dirà sempre dei vaticini perfettamente corretti e chiari, non come l'Apollo di Delfi che non si capisce.
Non si capisce niente. Dice.
Lei dirà esattamente quello che sta per accadere, ma non verrà mai creduta. Lei dirà ad Agamennone che la vuole portare a casa con sé, non tornare a casa perché tua moglie ti vuole uccidere, e lui non le crederà. Tornerà a casa, insomma. Ecco, quindi Cassandra ha anche un brutto incontro con Aiaceo Ileo, che è una figura terribile, che è l'altro Aiace, che è una bella scatenata.
I due Aiaci.
Che la violenta sotto un altare e pagherà con la vita per questo l'Aiace. Però è tristissima la storia di Cassandra.
Sì. Senti, ma... Questo mi fa venire in mente una domanda che ti volevo fare che non ti avevo anticipato, ed è come vedono i tuoi studenti? Perché stavo pensando ti volevo chiedere una domanda da boomer che era ma cosa ne pensano ancora le nuove generazioni della mitologia? Ho detto invece no, faccio una domanda diversa. Come vedono i tuoi studenti la tua passione per la mitologia? Immagino che lo sappiano, no? Insomma,
sì, sì, anche perché alcune puntate le do da studiare.
Bravo, quindi, bravo.
Bene o male. No, è perché così, come ti dicevo, nasce con l'idea del fare la flipped classroom.
Sì, 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 no, ma certo, è puntate. Nobilissimo, nobilissimo.
E quindi diciamo che è come se chiedi all'oste se il suo vino è buono. Che ne pensate delle mie puntate podcast, ragazzi? Capisci che è una domanda...
Ma che bel direttore, fare. Ma quanto... è un santo.
Ma il pasto è ottimo e abbondante. No, diciamo santo. Che loro li seguono, non totalmente, per esempio, seguono quello che gli serve. Ogni tanto mi arrivano dei messaggi, mi ha sfangato l'interrogazione, ecco, sì. Roba del genere, non miei allievi. I miei allievi si vede quando mi parlano se hanno ascoltato quel tale episodio oppure no, perché appunto...
Però hai tanti studenti, no? Immagino sì, che sì, comunque...
Ma io penso che le lezioni devono essere erotiche, nel senso che devono essere motivate da un senso di amore nei confronti della materia, della disciplina, sì. E del rapporto con gli allievi. E quindi ci deve essere il piacere del fare. La spinta... eroe è chi ha un atteggiamento da Eros, motivato da Eros, è l'amore per qualcosa. E quindi in qualche maniera mi piace pensare che quello che faccio possa aiutarmi a smuovere questo desiderio di fare nei confronti dei ragazzi. È vero che nella mia attività di insegnante adopero questo strumento e poi altri strumenti, insomma, cioè, sì. Non è che la filosofia è tutta nella mitologia, la prima parte sicuramente, poi ritornano i miti in altre figure.
Ah, essendo professore di filosofia, allora ti chiedo l'ultima cosa, che non c'entra niente con l'Iliade, qual è il tuo filosofo preferito? Vediamo un po'. Ah, ti ho messo nei guai. Podcast numero 2 sulla filosofia, fra quante settimane lo prenotiamo?
No, allora, beh, intanto chi vuole ascoltare dei podcast di filosofia c'è Matteo Saudino, che è un gigante.
Che ho intervistato, intervistato, quindi Barba Sofia, già, diciamo, quindi lo conosciamo Matteo Saudino.
Dunque, il mio autore preferito,
sì.
Ce ne sono diversi naturalmente che amo. La frase, una delle frasi più belle è il cuore che non trema della ben rotonda verità che è di Parmenide, ma se tu mi chiedi, l'autore preferito non può che essere Nietzsche. Nietzsche è quello che ha rovesciato il nostro modo di pensare la realtà. Questo è quello che ha smitizzato.
Nietzsche è il Novecento, no? È il mondo nuovo in un certo senso.
È l'ultimo filosofo prima della voragine del Novecento, con sì. I conflitti e tutto quello che ne segue. Ma è anche quello che dà il via a quella consapevolezza che la realtà non è quella che ci è stata raccontata, che noi non siamo quello che ci siamo raccontati e che nulla è come ci viene raccontato. Quindi è un occhio disincantato sulla realtà che... smuove le coscienze. Quando ho la fortuna di avere dei ragazzi di quinta ai quali propongo Nietzsche, di solito dico sempre, vi invidio tantissimo, dico il primo giorno che faccio Nietzsche, vi invidio tantissimo perché oggi cominciamo l'autore che cambierà la vostra vita. E in effetti è così. È l'autore che ti fa dire, in qualsiasi situazione, quello che mi stai dicendo è una cavolata e io so già che tu mi stai imbrogliando. Quello che mi stai dicendo non è vero. Quello che tu mi dici come una certezza è sicuramente relativo, ma non per questioni di sofismi o di superiorità mentale, cosa di cui Nietzsche è stato accusato perché è stato utilizzato nella prima parte dell'avvento del movimento nazionalsocialista in Germania come una superiorità. Quando lui parla di bestia bionda, quando parla dell'oltreuomo, dell'uomo che va oltre, noi pensiamo al superuomo nazista, no, è assolutamente il contrario. Quando Nietzsche dice che bisogna andare oltre, dimenticare il nano che ci accompagna, che è quello che ci tira indietro dall'agire in maniera, mi piacerebbe dire, eroica, nei confronti della vita, quando noi ci dobbiamo prendere la responsabilità che abbiamo preso da quando abbiamo mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, di conoscere cosa sia il bene e il male, andare al di là di quello che è il concetto di bene e di male, è un grande passo che viene chiesto ai ragazzi. Scusatemi, non voglio fare l'insegnante di filosofia. No,
no, ma era bello, era molto bello. Spero che abbiamo incuriosito qualcuno. E allora l'ultimissima cosa prima di salutarci, io vorrei che tu, perché hai scritto un libro, non ci credo che sono arrivato fino adesso senza dirlo, vuoi farcelo vedere se ce l'hai da qualche parte? Così se qualcuno...
Sì, allora, ne ho scritti due in realtà, Il re degli dèi, che è quello di un 3 anni fa, e a ottobre è uscito il nuovo libro. Adesso si vede anche qua, è qui dietro, ecco, lo vado a prendere. Ah, prima quando mi ha chiesto dei libri, mi hanno chiesto dei libri sulla guerra di Troia. Beh, c'è anche I miti greci di Robert Graves, che appunto è il non plus ultra, perché appunto è la raccolta fondamentale da cui siamo partiti tutti per avvicinarci alla mitologia, e la biblioteca di Apollodoro. Scusatemi. Ecco. Allora, questo è il primo libro che ho pubblicato, che è Il re degli dèi, che nasce proprio dal podcast. Quelli di Spelling e Kupfer mi hanno chiesto di scrivere questo libro, e questo è la storia della creazione, dalla creazione del mondo fino alla conquista dell'Olimpo da parte di Zeus. Quindi non c'è solamente la diversa spiegazione delle divinità, ma c'è anche proprio dalla nascita dell'universo fino all'età di Zeus,
che è anche una delle parti meno conosciute in generale dei miti. Quindi
la cosa bella è che ti dà un quadro della visione del mondo della grecità, e quindi di come la realtà si possa essere data. E poi ci sono tutta una serie di aneddoti sulle varie divinità, quindi sulle amanti di Zeus, quali sono le caratteristiche di Zeus, di Afrodite, di Artemide, tutte le divinità. E prima che tu me lo chieda, la divinità che amo più di tutte è Efesto, il dio zolfo, il dio metallurgo. Quello che alla nascita
prevenire è meglio di curare, insomma.
No, perché vedi, quello che ti dicevo, che ci piacciono i perdenti in qualche maniera, no? Efesto che nasce un po' malconcio e viene gettato giù dall'Olimpo dalla sua stessa madre, e rovina per 3 giorni dall'Olimpo fino al mare, e non c'è una pianta, un animale, un niente che ferma la sua caduta. E lui va a finire nel fondo del mare, non muore perché è un dio, e viene raccolto da Teti, la mamma di Achille. Vabbè. E poi a ottobre è uscito questo, Eracle, la via dell'eroe, che è il racconto, la biografia non autorizzata di Eracle, e dove ho raccolto diverso materiale, quindi ci sono approfondimenti rispetto a quello che sente nel podcast della vita di Eracle. Chi segue il podcast sa che Eracle è il mio beniamino, il mio portafortuna in qualche maniera, perché ho iniziato il podcast proprio con le avventure di Eracle, le 12 fatiche, e ogni tanto ho messo qualche puntata qua e là, e in questo testo invece ho raccolto tutto approfondendo. Come tu ben sai, nel momento in cui scriviamo i testi del nostro podcast lasciamo fuori un sacco di informazioni, perché bisogna lavorare di forbice. Beh, qua la forbice non c'è stata
c'è tutto. Stessa cosa per me con delle migliori librerie, fisiche non. Mi è arrivata una domanda in extremis, vediamo se l'attimo. Non si può parlare di idee senza fare questa domanda. Cosa ne pensate dell'idea che fa della guerra di Troia come la prima guerra mondiale? Ricordiamo che sotto Troia c'erano anche gli Etiopi. È interessante, sì, perché non è vero che troiani alleati contro greci, micenei, diciamo, achei, da tante parti. Poi hai già fatto riferimento alle Amazzoni, eccetera. Poi mi ricorda anche un po' la prima guerra mondiale nel suo stallo. Di fronte, in questo caso addirittura doppio, di 10 anni su un fronte molto breve, nel caso della prima guerra mondiale molto più lungo, però insomma, per intenderci, su delle vere, a un certo punto c'è proprio la scena dell'attacco alle navi, è quasi da prima guerra mondiale, con la trincea.
Sì,
sì,
c'è una corresponsione. Il problema è che noi abbiamo della prima guerra mondiale testimonianze storiche, filmati, documenti, fotografie, mentre della guerra di Troia abbiamo rappresentazioni di eventi. Questo
poetiche, sì.
È resa poetica la cosa. E quello che ogni dunque mi viene in mente, ci sono stati fatti diversi film, anche una canzone di quel momento della prima guerra mondiale in cui i due fronti la sera di Natale si sono fermati e hanno fatto una partita di calcio.
Sì.
E se non ricordo male, da tutte e due le parti poi i generali hanno punito severamente, forse con una fucilazione, tutti quelli che avevano osato fare un'azione di pace nei confronti dell'avversario. Non ricordo bene, quindi sto citando quello che ricordo. Quindi perché viene raccontata quella storia lì? Ma perché è un momento in cui ti viene detto che anche nel momento della guerra più truce, nel momento in cui c'è la nascita di Gesù o comunque c'è un momento di pace, l'uomo fondamentalmente non è avversario dell'altro uomo, viene fuori la parte migliore. Questi momenti poetici per me possono essere sovrapposti a quei momenti di rispetto che troviamo anche nell'Iliade.
Ma non è Priamo, di nuovo, Priamo e Achille. La Christmas Truce, la tregua di Natale.
Sai le cose, sai tutto tu, ma stai meglio di me.
E di nuovo, è Priamo e Achille del XX secolo. È perché? Perché quella è l'essenza del... E perché ci commuove così tanto? Cioè, voi andatevi a vedere, c'è uno spot molto bello inglese che replica uno spot di 5 minuti, quindi è bello lungo, che replica la scena e perché ci colpisce così tanto? Se non andate a vedere, probabilmente sarà difficile tenere una lacrima dentro l'occhio, proprio perché sempre quello, il rispetto anche tra il nemico, ce l'abbiamo scritto nel genoma che dovrebbe essere così, poi non è così, nella stragrande maggioranza dei casi non è così, ma per quello ci commuove quando lo è, in un certo senso.
Certo, certo. Quindi c'è questa cosa qua, ma noi siamo ancora troppo freschi per l'amico che ci ha scritto, è ancora troppo fresca per noi.
Forse Andrea... Andrea dice, c'è stata pure la campagna di Gallipoli nella prima guerra mondiale che è dietro l'angolo a Troia, insomma.
Mamma mia.
Questa è un'altra cosa della prima guerra mondiale, che non si ricorda che ci sono tanti altri fronti al di là di quelli più noti. E tra l'altro faccio un'anticipazione, ma devo ancora confermarlo, ma probabilmente giovedì prossimo si parla di prima guerra mondiale su questo stesso schermo, non con Alessandro, ma ho in programma un'altra diretta, quindi... Se è un argomento che vi interessa e vi piace, ne parliamo fra una settimana. Io sono un grande appassionato, non so se si è notato, insomma, è una cosa che mi piace molto.
Si è colto
quindi...
appena.
Molto più della seconda, io dico sempre. La seconda mi annoia da morire, invece la prima non mi piace. Ok, dai, Alessandro, grazie di cuore.
Ma grazie a te, sono io che ti ringrazio sempre.
Una bellissima chiacchierata per parlare... dell'essere umano in un certo senso, che veramente trasuda da questa opera che fa parte del, per quanto mi riguarda, fa parte dell'alfabeto dell'essere umano in un certo senso, e per questo vale la pena, se non avete avuto la fortuna di studiarlo, di leggere, eccetera, riprenderla. E prendetela anche nella versione più agevole possibile, se quella...
Anche delle versioni parafrasate, messe in prosa, molto veloci da leggere, una lettura piacevole. Uno si legge un libro alla sera in 24 giorni, ha letto l'Iliade, ed è un'esperienza che nobilita l'animo, davvero.
Assolutamente, confermo. E ti dico, non c'entra con l'Iliade, ma di recente io non avevo mai studiato né letto bene l'Eneide. Non c'entra niente, no? Però non l'avevo mai, cioè l'ho studiato a scuola, ma male, non mi era mai piaciuto. E casualmente l'ho ripresa per, sai per che cosa? Come favola della buonanotte per le mie bambine. E quindi leggevo la sera pezzi di Eneide. E sai che ho letto? Dico, oh, ma questo è bellissimo! Ma è fichissimo tutto questo. Cioè, a me piaceva la storia di Didone, sì, sì. Ma il resto, quanto mi è piaciuto. Quindi per dire che non è mai troppo tardi, ecco, questo voglio dire.
No, è l'effetto di quando la leggi perché provi piacere. Finché la leggi perché devi, Non.
È difficile, esatto.
Ti ricorderai quando studiavamo la Divina Commedia, ti dicevano che dovevi entusiasmarti per il girone dei lussuriosi e tu pensavi da adolescente solamente alle nudità di Francesca, sì. e dicevi sì, vabbè, d'accordo, sì, amore mi prende così per essersi forte, ma in realtà per riuscire ad apprezzarlo devi leggerlo nel momento in cui tu non sei più costretto a farlo, e allora tu leggi Di Paolo e Francesca e piange.
Sì, esatto, che è imbevuto di nuovo della poetica di ogni tempo.
Sì.
Va bene, Alessandro, grazie mille, una bellissima serata, grazie ancora, grazie a tutti voi che ci avete continuato ad ascoltare indefessi, non è sceso per un'ora e 40 minuti. Grazie mille, buona serata a tutti.
Ciao, grazie a tutti, buona serata.
E questo, come dico sempre, è quanto. Spero vi sia piaciuta questa chiacchierata a tema Eneide, mitologia greca in generale, storia greca. Se l'argomento storia greca può interessarvi, potrei organizzare altre dirette di questo tipo. Informatemi, fatemelo sapere e ovviamente, nel caso, farò in modo che così sia. Grazie ancora, Storie d'Italia Extra torna il prossimo mese, ma ovviamente una puntata del podcast principale non tarderà ad arrivare. A tra pochi giorni.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.